Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati. Siamo sempre sul Salmo 90. Un salmo molto particolare, molto interessante, come abbiamo già potuto vedere nella scorsa puntata. Siamo al versetto 7, adesso lo ascoltiamo e poi ci ritroviamo.
Salmo 90. La vostra nominanza è color d'erba che viene e va e quei la discolora. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, un rifugio tu sei stato per noi di generazione in generazione. Prima che i monti fossero generati e che la terra e il mondo partorissero, da sempre e per sempre tu sei, Dio. Tu fai tornare l'uomo alla polvere e dici: tornate, figli dell'uomo. Sì, 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li travolgi, sono come un sogno al mattino. Come l'erba si rinnovano. Al mattino fiorisce e si rinnova, a sera è falciata ed è avvizzita. Sì, siamo consumati dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri segreti alla luce del tuo volto. Sì, tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera. Consumiamo tutti i nostri anni come un soffio. Gli anni della nostra vita sono 70, e se si è robusti 80, e il loro agitarsi è fatica vana. Sì, passano presto, e noi voliamo via. Chi conosce la potenza della tua ira? E chi sente il peso della tua collera? Insegnaci a valutare i nostri anni per acquisire un cuore sapiente. Ritorna, Yahweh, fino a quando? Abbi compassione dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Facci gioire per i giorni in cui ci hai afflitto, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Appaia ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore sui loro figli. Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rendi sicura per noi l'opera delle nostre mani. Rendi sicura l'opera delle nostre mani.
Siamo al versetto 7, sì, siamo consumati dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Ecco, noi abbiamo questa, diciamo, cadenzata, continua lamentazione del popolo di Israele nei salmi, come abbiamo visto, abbiamo potuto assaggiare in tutto questo tempo che stiamo assieme e che valutiamo i salmi, cioè spesso questi salmi si lamentano di un certo modo di comportarsi di Dio nei loro confronti. Siamo atterriti dalla tua ira, siamo consumati, siamo atterriti dal tuo furore e via dicendo. Però sta di fatto che il popolo di Israele poi sempre inneggia questo Dio che è un po' dalla loro parte. Come amo spesso ricordare, il popolo di Israele, abbiamo notizie del popolo di Israele fin dal 2500 a.C., da un faraone egiziano, adesso non mi ricordo più il suo nome, lo potete trovare nel libro 1177 a.C., Abbiamo notizie da questo faraone del popolo di Israele, proprio chiamati ebrei da questo faraone, e questo popolo è ancora presente, è un popolo antichissimo. Non credo ci siano altri popoli che possano vantare una storia così lunga. E quindi, in un certo senso, possiamo dire che per quanto Dio potesse essere arrabbiato con questo popolo, era un popolo che ha sempre avuto una certa affettività da parte di Dio, perché lo ha conservato, mentre tutti gli altri popoli a un certo punto si sono persi. Noi pensiamo al popolo romano, per esempio, che c'è più vicino di tutti, così. Noi non discendiamo dagli antichi romani, come dice una canzone di Edoardo Bennato in Fila per tre. Noi siamo un misto di tante popolazioni, né dagli Unni, né dai Longobardi, né dagli Etruschi, così. Siamo un misto, una cozzaglia di popoli che si sono mischiati nel corso della storia e hanno piano piano dato vita al popolo italico e via dicendo. Il popolo ebreo riesce a resistere e a solcare la storia con anche queste caratteristiche un po' discutibili di questi ultimi tempi. Vabbè, comunque, non tappetta a noi giudicare. Quindi, per quanto possano essere atterriti, per quanto possano essere consumati, sta di fatto che la rabbia di Dio nei confronti del suo popolo è una rabbia relativa a quello che è un certo tipo di comportamento, ma sicuramente è quella rabbia genitoriale, cioè se io non ho nessun interesse per una persona, posso avere uno sfogo di rabbia, uno sbotto di rabbia così momentaneo. Ad esempio, c'era una persona indigente che è venuta a chiedermi un aiuto per la spesa, gli ho dato un aiuto per la spesa, poi gli ho dato una spesa, poi gli ho detto vieni mercoledì che c'è il mio incaricato della Caritas, parli con lui, porta l'ISEE, porta la carta d'identità. E questo continuava a tornare, sarà venuto nel giro di 3 giorni, domenica, lunedì, martedì e mercoledì compreso, sarà venuto un 15 volte. L'ultima volta mancava un'ora all'appuntamento con il mio responsabile della carità. Gli ho detto: beh, basta, non puoi venire qui a rompermi tutto il tempo. Anche le altre volte gli ho detto: guarda, che devi, cioè, ti ho affidato a questa persona, parla con lui, eccetera, eccetera. Ecco. La caratteristica è appunto quella che normalmente ci si arrabbia, si perde la pazienza con le persone a cui si vuole bene, con gli altri si perde una sola volta, cioè si rompe, si frantuma la relazione. Con le persone a cui si vuole bene non solo non si frantuma la relazione, ma si continua a vivere in questo stato di semi-arrabbiatura, che però poi diventa un continuo aiuto reciproco, vicendevole. Al versetto 8 leggiamo: davanti a te poni le nostre colpe, i nostri segreti alla luce del tuo volto. E quindi è un Dio abbastanza, diciamo, legalista, quello che viene presentato qui in questo Salmo. ci metti davanti al tuo cospetto e da una parte vedi tutte le colpe e dall'altra illumini quelle cose che erano rimaste segregate, segrete, nascoste, le rendi luminose e quindi non si può più nascondere nulla. E quindi c'è una sorta di imbarazzo davanti a questo Dio, che però non è rabbia, è un po' quell'imbarazzo e quel risentimento che l'adolescente normalmente ha nei confronti dei suoi genitori. Abbiamo lasciato il versetto 8 con questa connotazione un po' particolare, appunto. Un Dio che mette un po' tutto in evidenza. E io ricordo nella mia vita, cerco ogni tanto di ricordare il tempo in cui ero a Milano in casa, e finché ero alle medie, in modo particolare invece alle elementari mi faceva piacere che i miei genitori mi chiedessero, sapessero, mi si informassero, facessero parte della mia vita. Alle medie cominciavo a selezionare un po' le cose, anche se tendenzialmente mi sentivo parte unica, integrante della famiglia, tanto che mi ricordo che in prima media ci fecero comprare un libro di religione che aveva una figura all'interno che mi aveva sconvolto completamente. C'era un bambino di 11 anni, un ragazzino di 11 anni che appunto ancora glabro, disegnato lì, ancora un po' piccolino ma già un po' altino, così, che sorride con i suoi genitori, e sopra c'era una specie, c'era il mondo con la luna disegnati, e dice: adesso stai diventando grande e piano piano ti vorrei staccare dalla tua famiglia per diventare un satellite, cioè vivere attorno alla tua famiglia ma non essere proprio parte integrante. E io mi arrabbiai, dice: ma guarda cosa c'è scritto qui. E con mio grande stupore i miei genitori mi dissero, ma in particolar modo mio padre, ma anche mia madre gli dava ragione, disse: eh sì, ormai sei arrivato a quell'età in cui piano piano cercherai la tua indipendenza, non vorrai più essere del tutto comandato e gestito da noi genitori, ed è normale, anzi è una cosa buona che tu piano piano cerchi la tua dimensione, la tua prospettiva di vita. E così, e io rimasi completamente atterrito da questa cosa. E invece un po' è quello che piano piano bisogna fare. E quindi poi, arrivato all'adolescenza, invece era una cosa terribile, perché tornavo da scuola, che a me quello che mi importava era che le ragazze mi avessero sorriso e che mi avessero dato un bacetto, ma della scuola che andava male non me ne fregava proprio niente. E appena tornavo da scuola: com'è andata a scuola? Ti hanno interrogato? Eh sì, mi hanno interrogato. Quanto danno dato? 3,5, 4. Mamma mia, come si arrabbiavano. E io: ma chi se ne frega? Vabbè, poi coi colpi di coda, le cose, sono arrivato alla fine del liceo, francamente non so come, ma anche tutto sommato, nonostante i voti non sempre belli, anzi spesso abbastanza brutti, devo dire che ho comunque assorbito tantissimo dal liceo. Adesso conosco ancora il greco e il latino, che non credo che molti della mia età siano ancora in grado, che non abbiano fatto studi specifici, siano ancora in grado di leggere greco e latino, ma comunque va bene. E quindi, mentre quando ero bambino mi piaceva che i miei genitori ponessero davanti a me, ai suoi loro occhi, le mie colpe, e che i miei segreti fossero luminosi e quindi sapessero, conoscessero i miei segreti, quando arrivai al liceo le cose cambiarono notevolmente. Non mi piaceva più che sapessero i miei segreti, e sapevano sempre tutto, mamma mia. Non volevo che sapessero quelle che erano le mie colpe, le mie debolezze, no. Volevo una vita indipendente. E così anche questo popolo vorrebbe avere una vita indipendente dal suo Dio, però questo Dio in fondo, nonostante tutto, promette e ottiene per questo popolo una longevità che è fuori dal normale. Sembra quasi di vedere il primo film del Signore degli Anelli, quando Gandalf va a festeggiare Bilbo, dice: ma come mai sei così vecchio? Non è normale, è strano. Ecco, lo stesso così. Sì, tutti i nostri giorni, dice il versetto 9, svaniscono per la tua collera. Consumiamo tutti i nostri anni come un soffio. Allora, a questo punto addirittura se la prende con la brevità della vita, che è un concetto un po' astratto, diciamo, e legato ad una cultura che cambia con il tempo che abbiamo vissuto. Da bambini il tempo non passa mai. Da bambini ci sembra un anno è una cosa che non finisce mai, una cosa enorme. da bambini in ogni anno ci si evolve, si diventa sempre più grandi, si scoprono delle attitudini che fino magari 5 giorni prima non si avevano. Improvvisamente sappiamo andare in bicicletta, sappiamo nuotare, sappiamo fare le capriole o che so io. E quindi ogni anno una grandissima scoperta, e questo va avanti fino a circa 17-18 anni, che ci sono tante scoperte, tante cose. Poi arrivati ai 30 anni la vita comincia a correre un po' di più, e arrivati ai 50-60 è una roba impressionante. E allora quando si scrive alla nostra età si comincia a dire no, troppo veloce la vita, ma in realtà non è così veloce, è semplicemente che cambiano i punti di vista, le nostre capacità di apprendimento scemano, e lo stupore davanti a cose nuove è sempre minore, perché non tutti possono viaggiare, io per esempio no, possono viaggiare in continuazione, per cui praticamente la nostra vita è sempre la stessa, è una fotocopia ogni giorno del giorno precedente, e quindi sembra che i giorni svaniscano e tutti gli anni si consumano in fretta, ma è una valutazione legata a uno status di età, non a una realtà effettiva. E così nel versetto 10 proprio il pessimismo cade profondamente come una mannaia sopra le nostre teste. Gli anni della nostra vita sono 70, e se si è robusti 80, e il loro agitarsi è fatica vana, sì, passano presto e noi voliamo via. Mamma mia, che tristezza allucinante. Boh, io devo dire che questa cosa me la diceva sempre un prete che ormai, poveretto, non c'è più, quando ero seminarista al Divino Amore, e io gli sorridevo, ma godevo di quegli anni. E sono entrato in seminario dopo i 25 anni, 28 anni avevo, per cui ero ancora, diciamo, già molto vecchio rispetto a tutti gli altri seminaristi. E sentire questa cosa, dico, beh, vabbè, ma insomma, arrivato a 70 anni non puoi neanche lamentarti, e poi 80 ancora meno. Tutto sommato ancora la penso in questo modo. Ho visto morire tante persone a tenerissima età, per cui non sono più così attaccato. Mi piace vivere, mi piace tantissimo. Ma che sia fatta la volontà di Dio. Non è una fatica vana, non è un agitarsi la vita, è una crescita e una ricerca di Dio quotidiana, è una ricerca dell'andare verso qualcosa di più grande di noi che dia un senso profondo a tutto quanto. Allora insistevo sempre su un fatto veramente importante, il pellegrinaggio. Chi è cristiano dovrebbe, non è chiesto al cristiano, ma proprio perché non è chiesto, è proprio la libertà interiore che dovrebbe portare ciascuno di noi a cercare un luogo dove andare in pellegrinaggio ogni anno, e proprio spendendo soldi, spendendo tempo, spendendo fatica, perché spendendo tutte queste cose non ce le ho più, ma per il Signore, perché facendo questo percorso ho perso tutte queste cose definitivamente per il Signore, ho guadagnato qualcosa di molto più grande. Ecco che allora così è della vita, è bella, non va denigrata così, trattata così male, passano fredda. Passano come passano gli anni, e noi non ci dileguiamo, ma se abbiamo vissuto veramente profondamente abbiamo lasciato qualcosa di noi, che nemmeno noi sappiamo che cosa sia, ma certamente l'abbiamo lasciata. Bene, cercando nelle parole di darvi un po' di gioia, un po' di sollievo, vi ringrazio per avermi ascoltato, e soprattutto ringrazio Riccardo Righi per la sua collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.